Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
La vera adorazione di Dio è dare se stesso a Dio agli uomini. La vera adorazione è l'amore. La vera adorazione di Dio non distrugge, ma rinnova, trasforma. Certo, il fuoco di Dio, il fuoco dell'amore brucia, trasforma, purifica, ma proprio così non distrugge, ma crea la verità del nostro essere, ricrea il nostro cuore e così realmente vivi per la grazia del fuoco dello Spirito Santo, dell'amore di Dio. Siamo adoratori in spirito e in verità.
Ciao a tutti, un cordiale saluto da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Così il Santo Padre, l'altro ieri, in udienza generale, il riferimento era alla storia del profeta Elia, alla prova che impose a Israele chiedendo di scegliere tra Dio e l'idolo, il popolo, per cui Elia prega, ha detto il Santo Padre ancora, è rimesso davanti alla propria verità e il profeta chiede che anche la verità del Signore si manifesti e che il Signore intervenga per convertire Israele distogliendolo appunto dall'inganno dell'idolatria, portandolo alla salvezza. La sua richiesta è che il popolo finalmente sappia, conosca la pienezza, conosca in pienezza chi davvero è il suo Dio e faccia la scelta decisiva di seguire lui solo, di adorare il vero Dio. Una adorazione, ha sottolineato, come abbiamo sentito, che non distrugge ma rinnova e trasforma. Allora è proprio il verbo trasformare che ci fa da guida nelle nostre divagazioni odierne. Trasformare. Trasformare, allora ci guida oggi questo bel verbo tra le pagine, i fogli e le parole della Radio Vaticana in diretta. L'altro ieri, in udienza generale, a proposito della scelta tra Dio e gli idoli, tra adorare Dio, che significa non rimanere chiusi nel proprio orizzonte personale, nell'idolatria che invece ci chiude in noi stessi. Adorare Dio, scegliere Dio significa aprirsi alla relazione e in questo lasciarsi appunto trasformare. Trans, al di là, e formare, secondo qualcuno dal greco forein, portare, formare, deriva da forein, portare, dunque portare fuori, portare al di là, espropriare una forma da se stessa. Secondo altri, formare, forma, viene dal sanscrito dar, che vuol dire sostenere, contenere. Infatti la forma contiene, sostiene un contenuto, è il contenuto. Di qui, secondo alcuni, anche la parola fermo. Ogni trasformazione porta fuori quel che è contenuto, lo esporta verso un altro significato, un altro territorio, un'altra forma. Sblocca ciò che è fermo in un'altra forma. Fermo, forma, forma, fermo. La forma è ferma. La trasformazione la mette in movimento. Dinamismo di ogni trasformazione che libera il contenuto verso una metamorfosi totalmente imprevedibile. Come l'acqua si versa nella brocca, perde il suo contenuto ma disseta, oppure imbeve la terra, no? Il contenuto cambia forma, perde la forma della brocca ma assume un ruolo ben più prezioso, appunto quello di dissetare, quello di idratare la terra. Trasformazione, conversione. La vera adorazione è l'amore, ha detto il Santo Padre, e la vera adorazione di Dio non distrugge, ma appunto rinnova e trasforma. Le parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Buono 5 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi divaghiamo sul verbo trasformare. Trasformare la medicina, inevitabile con il decorso della scienza, della tecnologia. Ieri avrete sentito, è stata presentata nella sala stampa della Santa Sede il prossimo convegno internazionale Cellule Staminali Adulte, la scienza e il futuro dell'uomo e della cultura. Questo convegno si svolgerà in Vaticano a novembre, è stato organizzato dal Pontificio Consiglio della Cultura. Nel suo intervento ieri in conferenza stampa il direttore del Dipartimento Scienza e Fede del Pontificio Consiglio per la Cultura, Don Tomas Trafni, ha voluto spiegare il perché dell'interesse da parte vaticana a questo specifico, a questa specifica indagine, a questo specifico settore della medicina, appunto la ricerca sulle cellule staminali. Siamo partiti, ha detto, da una duplice convinzione. Prima, secondo le previsioni, nei prossimi decenni la medicina rigenerativa giocherà un importante ruolo non solo nell'affrontare il problema delle malattie degenerative, ma anche nel pensare la stessa scienza medica alle sue potenzialità, ciò che è particolarmente interessante per noi, riguardo alla percezione dell'essere umano nel vasto contesto culturale soggetto a forti cambiamenti, appunto alle grandi trasformazioni. Seconda valutazione, riassunta nel pensiero di Edmond Pellegrino, un medico e filosofo della medicina, che vede la medicina come la più umanistica tra le scienze naturali e la più scientifica tra le scienze umane. Abbiamo quindi, ha detto Don Trafni, un ambito di inevitabile incontro con una scienza particolare che influirà sul futuro della cultura. Inoltre, tra tutte le scienze, ha detto ancora, la medicina è la più vicina all'uomo. In effetti incontriamo, per così dire, il medico ancora prima di nascere. D'altro canto, la medicina odierna interagisce anche con tutte le dimensioni della cultura e pensiamo effettivamente a quanto la trasforma la cultura. In campo sociale, in campo legislativo, filosofico, teologico, economico, pensiamo a quanto la maggiore longevità ci pone questioni di assistenza, di pensionabilità. Si tratta allora di una scienza, ha detto ancora Don Trafni, munita di moltissimi sofisticati strumenti tecnologici che pone sempre più domande esistenziali che necessitano una maggiore riflessione e comprensione. È confortante pensare dunque alla medicina come un ambito, come una scienza in continua trasformazione.
Puoi vedere anche nei film che per amore non puoi morire, ma puoi soffrire anche 100 anni senza capire perché. Le scene perdono colore e il freddo arriva alle mani, resti da solo nel silenzio per raccontarlo anche a Dio. Senti che tutto quello che hai ti scappa via in un minuto e non capisci perché vorresti andare via. Poi le tue lacrime e un gesto si fermano in un respiro e non vedi più niente, non può finire qui. Rimani come un bambino seduto davanti a un televisore. tu non capisci cos'è l'amore. È l'amore che ci ha cambiato la vita. Vive dentro un miliardo di cuori e non si può più fermare. È l'amore, l'amore, l'amore che non mi fa più dormire. Come un treno che viaggia veloce di notte e che mi fa sognare. È l'amore deluso, sconfitto, impazzito, scritto dentro mille canzoni. Quest'amore di nuove promesse finite, di vecchie storie lontane. Differenza c'è, anche questo è amore.
Trasformazione, oggi divaghiamo sulla parola trasformazione. La adorazione di Dio è l'amore e la vera adorazione di Dio non distrugge ma rinnova e trasforma l'essere umano, così il Santo Padre l'altro ieri in udienza generale. Di trasformazione in trasformazione ci imbattiamo nella trasformazione politica. Vorrei leggervi dalla Repubblica un'intervista a Roberto Saviano. Titolo: un popolo si è messo in marcia, la politica si lasci contaminare dai nuovi colori dei movimenti. Chi vuole cambiare, chi vuole trasformare, ha saputo unirsi. La fine dell'indifferenza, scrive la cronista della Repubblica, la rivincita sulla paura, a suo modo una rivoluzione. Roberto Saviano legge così i giorni delle elezioni amministrative e dei referendum in cui l'Italia si è scoperta un paese diverso. Quello che sta avvenendo è una sorta di mutazione dell'indifferenza, dice Saviano alla giornalista della Repubblica. Il termine movimento non è corretto, parlerei quasi di una moltitudine, di un popolo in cammino, perché non c'è per ora un percorso definito, non c'è un solo e unico programma, ma arrivano da più parti. Tutto questo ha un sapore rivoluzionario. La politica in questi anni è sempre stata lontana dai problemi reali e questa distanza, paradossalmente, ha significato poter comprare voti. Ma anche il lavoro, votami e l'avrai, le strade non vanno bene, hai bisogno di un asilo, appoggiami e forse l'avrai. Ma finalmente da cittadini stiamo capendo che lo scambio non significa avere qualcosa ma perdere tutto il resto. Indizi dunque di importante trasformazione. Avvenire. Anni gloriosi di grandissime trasformazioni, soprattutto sul piano storico, che vengono raccontati, che emergono attraverso indizi e testimonianze nell'epistolario fra due giganti del cattolicesimo, entrambi provenienti da una conversione, quindi se vogliamo da una trasformazione. Il trappista Thomas Merton e la fondatrice del Catholic Worker, un movimento sociale in difesa degli ultimi negli Stati Uniti, Dorothy Day. Questo epistolario è da poco uscito appunto negli Stati Uniti. Ne parla oggi Avvenire. È entusiasmante cogliere appunto i segni delle trasformazioni storiche degli anni tra i 50 e i 60, tra il dopoguerra e gli anni 60. Ecco che si scrivono in due posti diversissimi, in due ambiti molto diversi. L'uno, Merton, nel ritiro monastico di Abbey of Gethsemane nel Kentucky, e l'altra nel vortice di marce, di proteste nella frenetica New York appunto del dopoguerra. E nel loro epistolario emergono questioni relative appunto alla guerra, alla pace, al nucleare. E lei compie, Dorothy Day, per esempio, un pellegrinaggio pacifista a Roma, è testimone in qualche modo del fervore del concilio. Ma vorrei leggervi due piccoli stralci appunto dalle loro lettere che Avvenire ripubblica oggi. Thomas Merton a Dorothy Day: noi dovremmo temere per la nostra perseveranza, perché in noi esiste un grande buco, un abisso, e sebbene noi vi caschiamo, il Signore ci afferrerà. Chi può cadere tramite se stesso nel nulla e non restare sbigottito, ma il Signore ci prenderà in mano. Dorothy Day a Thomas: prima di tutto ti chiedo di pregare e ti imploro per la tua comunità, perché con Dio non esiste il tempo e la preghiera è anche retroattiva. E ancora, i trasformatori, o meglio i trasformisti per eccellenza, gli zingari. nel modo di vestire, nel modo di porsi in rapporto alla comunità, nelle abitazioni, nel loro nomadismo, eppure sempre uguali nei secoli. Storico incontro sabato del Santo Padre con Rom e Sinti provenienti un po' da tutta Europa. Ebbene, ai nomadi è dedicato il libro che vi segnaliamo oggi attraverso l'intervista di Chiara Spoletini.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
Sabato scorso anche Papa Benedetto XVI, come già Paolo VI nel 1965, ha ricevuto in udienza privata in Vaticano i rappresentanti di diverse etnie di zingari e Rom. Un'urgenza, quella di ascoltare e dare attenzione a questa comunità per troppo tempo messa al bando e additata come ladra, mendicante e bugiarda, come scrive Bianca Stancanelli, autrice del libro La vergogna e la fortuna. Storie di Rom, un libro che vuole raccontare però un'altra storia, anzi 21 storie di Rom. Storie di uomini e donne protagonisti del suo libro. Ma chi sono questi uomini e queste donne?
Sono tutti Rom che vivono in Italia e sono per una parte Rom italiani, perché una delle tante cose che non sappiamo dei Rom è che su 160.000 circa che vivono in Italia la metà sono italiani, alcuni da generazioni, perché arrivarono qui i primi nel 1422 secondo una cronaca bolognese che cito. Poi ci sono i Rom slavi che invece sono di immigrazione più recente ma non recentissima, cioè secondo dopoguerra e poi gli anni della disgregazione della Jugoslavia e delle guerre balcaniche, e infine i Rom rumeni che sono l'ondata migratoria più recente e quella su cui si sono accesi i fuochi di xenofobia anche abbastanza violenti.
Chi le ha raccontato le storie che scrive nel libro? In base a cosa ha scelto questi 21 protagonisti?
Ho raccolto molte più storie in realtà, poi ho scelto secondo un criterio per cui ogni storia potesse illustrare un aspetto o della vita dei Rom in questo paese o del fraintendimento nostro nei confronti dei Rom. Per esempio Marta, che è il capitolo intitolato Alla vergogna, è l'occasione per parlare di quelli che vivono nei campi, impropriamente detti nomadi perché poi stanno lì da anni e anni, e sono circa un terzo dei Rom che vivono in Italia. La storia di Marco, che viene intitolata All'amore perché è la storia di un amore proibito tra un ragazzo Rom e una ragazza che sono costretti a lasciarsi per l'opposizione del padre di lei ad avere come futuro genero uno zingaro, e invece l'occasione per parlare dei Rom di Reggio Calabria che lavorano nella raccolta dei rifiuti ingombranti come in un'azienda per il riciclaggio dei materiali ferrosi, cioè per sfatare il mito degli zingari che non lavorano, vogliono solo mendicare, e per spiegare che anche loro hanno talenti.
Quali sono le motivazioni che l'hanno spinta ad occuparsi dei Rom? Lei sostiene che siano un popolo termometro, misurano la febbre della società.
Questa è una bellissima cosa che mi è stata detta da un sacerdote, ce ne sono molti che vivono nei campi con i Rom e con i Sinti. Mi spiegò che quando mi parlava dei Sinti, che sono come i Rom, diciamo, e mi spiegò che quando vengono a galla, sono come i pesciolini del lago, quando vengono a galla avvelenati significa che il lago è avvelenato. E cioè sono lo strumento con il quale noi possiamo capire che cosa si va muovendo nel fondo oscuro della società. Disgregazione degli stati dell'ex blocco comunista, Romania. Cominciano, viene cacciato Ceausescu, vengono dati, è il paese europeo più zingaro, il 10% della popolazione zingara, vengono dati a fuoco i villaggi dei Rom ed è il segno per tutta l'Europa che l'uscita dal comunismo non sarà un processo né semplice né facile né, bello come ci si sarebbe aspettati. Guardare i Rom, seguire il filo delle loro persecuzioni è un modo per capire che cosa si muove nel fondo oscuro della società.
A proposito di società, prendendo in considerazione la comunità Rom, lei evidenzia il riflesso che essa ha sulla nostra società. Che tipo di riflesso? Come si pone, per esempio, l'Italia oggi davanti alla presenza di queste comunità?
La cosa che mi ha fatto più effetto è la completa o quasi completa ignoranza che noi opponiamo alla questione Roma, nel senso, se lei ha presente la recente campagna elettorale a Milano, lì si è parlato di Zingaropoli, si è detto che Pisapia volesse riempire di zingari Milano, i Rom sono un argomento elettorale fortissimo, sui Rom si vincono e si perdono le elezioni, è successo a Opera, si è cercato di farlo a Milano e si è stati sconfitti su questo, sono un argomento fisso da, come dire, da sbandierare di fronte agli elettori per spaventarli. Mi colpisce soprattutto che siano una comunità così piccola e riescono a procurare uno spavento così grande, ma l'origine di questo spavento sta nei fraintendimenti. Conoscerli è il sistema migliore per fare un passo avanti tutti noi come società.
Nell'episodio che racconta la vicenda di Malena, lei scrive: come in un cerchio magico, quelle lacrime alla maturità chiudevano un ciclo che dalle lacrime era cominciato. C'è speranza per la comunità Rom di chiudere questo cerchio invece magari con un sorriso? C'è chi difende oggi la realtà zingara?
Beh, ci sono moltissimi movimenti e associazioni. Le dirò una cosa, c'è molto più movimento nel campo cattolico e l'udienza di Papa Benedetto XVI è stato su questo un esempio straordinario. Io credo che nessun leader politico italiano avrebbe mai fatto un gesto di quel genere. C'è molto più movimento nel campo cattolico, ma ci sono anche associazioni nel campo laico che si muovono su questo. Il problema è che sono... come dire, anche è un movimento poco conosciuto, la forza del pregiudizio è ancora strepitosa. Io nel mio piccolo ho voluto essere uno strumento per dar voce ai Rom, perché sono una comunità senza voce, alla quale è interdetta la possibilità di esprimersi. Sono loro a raccontare le loro storie nel mio libro, sono loro a raccontare come vivono e anche i loro momenti di allegria, di felicità, e così come le occasioni in cui vengono discriminati. Più loro avranno voce e meglio si potrà svolgere l'incontro doveroso tra la società italiana e i Rom, che hanno delle storie belle da raccontarci.
Allora io ringrazio e saluto Bianca Stancanelli, autrice del libro La vergogna e la fortuna, storie di Rom, per Marsilio Editore, Collana agli specchi, e la ringrazio per la possibilità che dà a tutti coloro che vorranno leggere questo libro di incontrare l'altro, come ha appena detto lei, un altro che ha davvero bisogno della nostra attenzione.
Grazie, arrivederci.
Trasformare, la parola che ci ha guidato oggi nella nostra mezz'ora, il Santo Padre l'ha usata l'altro ieri in udienza generale. La vera adorazione di Dio è dare se stessi a Dio e agli uomini, la vera adorazione è l'amore, e la vera adorazione di Dio non distrugge, ma rinnova, trasforma. Il fuoco dell'amore brucia, trasforma, purifica, ma proprio così non distrugge, bensì crea la verità del nostro essere, ricrea il nostro cuore. Allora, praticamente intrasformabile nei secoli, sempre uguale a se stessa, la Repubblica di San Marino, possiamo dire così, è sempre stata una res publica nel senso proprio etimologico del termine, in quanto è sempre stata dominata unicamente dal suo popolo. L'attributo di Repubblica per San Marino viene adottato almeno dal 1448. Come sapete, domenica il Santo Padre si recherà in visita appunto a San Marino e, secondo la leggenda, l'evangelizzazione della zona è attribuita ai santi Scalpellini, Leone e Marino, appunto, che sarebbero approdati alla metà del III secolo a Rimini dalla Dalmazia. Dunque c'è chi vede un segno anche di continuità con la recente visita del Papa in Croazia. E allora, in attesa di questa visita, io vorrei lasciarvi con la citazione di un pensiero di Papa Giovanni Paolo II, che, del Beato Giovanni Paolo II, che fu a San Marino nell'agosto del 1982, quasi 30 anni fa, dopo una sosta a Rimini per il terzo meeting per l'amicizia tra i popoli. E in quell'occasione, nella messa celebrata allo stadio di Serravalle, Giovanni Paolo II invitava i sanmarinesi a trasformare, diciamo così, il concetto, il dono della libertà. Il dono della libertà comporta, disse, una grave responsabilità, l'altissimo e imprescindibile compito di aderire alla legge di Dio, per cui l'uso pieno e perfetto della libertà è realizzato proprio da colui che è capace di ricavare da essa il più grande amore per gli altri. Proprio una bella trasformazione. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Ogni domenica alle 19 su 105.